Non mi ero resa conto che mancava solo una diapositiva, se no avrei concluso l'argomento prima. Sempre in questo articolo che appunto vi ho messo online, ma non dovete leggerlo, però appunto volevo concludere ancora con questa immagine. In questo articolo provano in una fetta organotipica, quindi una fetta messa in coltura che permette di studiare la migrazione in una piastra di coltura. Che quindi non è proprio in vivo, ma non è neanche in vitro, viene chiamato quindi ex vivo. In questo modello di studio si vuole vedere se queste cellule che migrano sono in grado di essere attratte da una sorgente esterna di neuroregulina 1. Quindi hanno visto con quell'esperimento che abbiamo visto prima con l'espianto vicino alla sorgente di Coase, che le cellule dell'espianto tendono a migrare attratte dalle cellule Coase. Vogliono vedere se anche con questo approccio della fetta organotipica le cellule della MGE comunque possono essere attratte da una sorgente. Quindi quello che fanno è, vedete, questa è la fetta, poi su uno dei due emisferi mettono cellule COS che producono la GFP e basta. Dalla parte opposta mettono delle cellule COS trasfettate con la neuroregulina 1, quella solubile, e la GFP. Poi marcano con un colorante vitale queste due regioni, quindi la regione della media ganglionic eminence da una parte e della MG dall'altra, e poi aspettano 36 ore e vanno a vedere se le cellule marcate in rosso delle due MGE seguono il loro percorso normale o sono attratte da questa sorgente esterna di ligando. Quindi anche qui con la luce non si vede moltissimo, però qui c'è lo schema riassuntivo. Allora, le cellule in presenza di GFP non cambiano il loro percorso, quindi migrano in questa zona per andare poi quassù. Invece osservano che se c'è il ligando esogeno, quindi la neuroregulina prodotta dalle COS trapiantate in questa zona, una piccola popolazione di neuroni, anziché andare lassù, viene attratta dalle COS. Adesso qui con la luce non si vede molto, però appunto qui c'è la regione MGE e si vedono solo cellule che vanno in alto, invece in questa regione di MGE si vedono cellule che vanno verso l'alto, ma anche qualcuna tratta da questa zona. E qui c'è un'immagine ingrandita, non so se si vede molto, appunto con questa luce, però si osservano delle cellule rosse che vanno verso le cellule verdi. E quindi si dimostra che appunto le cellule espresse dalla MGE sono attratte dalle cellule che esprimono la neuroregulina 1. In questo secondo articolo, appunto, gli esperimenti vengono fatti senza utilizzare il modello knockout, almeno nelle immagini che vi ho fatto vedere utilizzano solo il wild type. Però dimostrano fenomeni simili a quelli che abbiamo visto prima, quindi attrazione da parte della neuroregulina solubile e preferenza di substrato. Invece inizierei a parlarvi. Come al solito non riesco a fare un unico articolo in una lezione, perché cercando di farvi delle domande, farvi ragionare, mi rendo conto che in 2 ore non si riesce a iniziare a completare un intero argomento. Però sicuramente mi rendo anch'io conto che è meglio non dirvi già tutto, ma in qualche modo farvi ragionare, vedere se alcune tecniche le avete già viste, spiegarle nel dettaglio. È inutile che impariate a memoria 20 articoli, poi però non siate in grado magari di capire negli altri che dovete leggere durante la vostra vita scientifica. Invece è meglio vederne molto meglio, vedere bene pochi articoli, imparare a leggerli e a capire le tecniche che vengono utilizzate, così se poi dovete leggerne degli altri siete poi in grado. Quindi appunto lo scopo non è imparare quegli articoli che abbiamo scelto noi, ma riuscire a capirne altri. Non so se oggi riusciremo a vedere tutto l'articolo, ma iniziamo a vedere questo, che non parla di né attrazione né repulsione né migrazione neuronale, ma è collegato alle lezioni che ha fatto la professoressa Perotto sull'ubiquiti in azione, quindi come fenomeno di degradazione di proteine, ed è collegato a quello che abbiamo visto noi perché parla di Erbi4 e delle sue diverse isoforme. Perché in quella lezione in cui vi ho spiegato le varie isoforme di Erbi4 e della neuroregulina, vi ho spiegato che ci sono quattro isoforme di Erbi4, che due di queste contengono l'esone CIT1 che questo esone CYP1 contiene una tirosina che è in grado di attivare la via di trasduzione della PI3 kinase. In questo articolo dimostrano che questa tirosina in realtà è coinvolta non solo nell'attivazione della PI3 kinase, ma anche nell'ubiquitinazione. E quindi questo articolo è interessante comunque per tutti i gruppi che studiano questo tipo di recettore, perché nell'analisi dei fenotipi che osservano con le varie isoforme dovranno tener conto del fatto che alcune di queste isoforme, oltre ad attivare PI3 kinase, possono anche essere degradate in maniera diversa rispetto ad altre isoforme. E quindi un aspetto di cui i vari ricercatori dovranno tener conto nei prossimi studi. E quindi anche i fenomeni di attrazione e repulsione potranno essere influenzati dalle varie isoforme di IRB4, e questa influenza sarà mediata sia dal taglio protolitico dovuto alle metalloproteasi ADAM, sia dall'attivazione della PI3 kinase, sia dalla permanenza in membrana, che sarà regolata dalla ubiquitinazione o meno del recettore. E quindi in questo articolo vanno a vedere come le diverse isoforme del recettore possono essere ubiquitinate o meno. Quindi partono dal solito schema che ci ricorda come originano i vari splicing alternativi di RB4, quindi l'esone A e l'esone B, con l'esone A che è substrato della proteina ADAM, e poi ci ricordano che c'è questo esone che si chiama CYT1 nella regione citoplasmatica, che può esserci o non esserci. Quando non c'è si parla di isoforma CYT2, e mentre fino a qualche anno fa dell'esone CYT1 ci facevano notare questa tirosina come substrato della PI3 kinase, a partire da questo articolo lo considereremo questa tirosina anche coinvolta nell'ubiquitinazione. Questa tirosina è la tirosina 1056. Allora, la prima cosa che fanno gli autori di questo articolo è andare a vedere dove va a localizzarsi RB4 a seconda dell'isoforma che viene trasfettata. Forse adesso vale la pena fare un po' di buio, sennò non vedete nulla. Ok, dovrebbe essere ripartito. Riuscite a vedere? Provo a fare ancora più buio perché io non vedo molto. Sì. Se no provo a spegnere ancora qualche luce. Non mi sa. Ok. Non so se riuscite a scrivere, però se no poi riaccendiamo. Allora, quello che loro fanno è prendono le cellule COS e le trasfettano con le quattro isoforme di RB4, quindi A1, A2, B1 o B2, utilizzando dei costrutti di espressione di RB4 taggato con il dominio HA, ossia il dominio della emoglutinina, in modo da poter identificare l'espressione del B4 nelle varie cellule. E quello che osservano è che quando trasfettano l'isoforma Yuxam membrana CYT1 o la Yuxam membrana BCYT1, osservano una localizzazione citoplasmatica. Vedete, non so se le vedete, ci sono dei palline rossi all'interno del citoplasma. Mentre nell'isoforma Yuxam membrana CYT2 o Yuxam membrana BCYT2 non osservano nel citoplasma questi spot colorati rossi. Quindi l'impressione è che in maniera indifferente dal fatto che ci sia A o B, RB4 in qualche modo vada a localizzarsi all'interno di vescicoli citoplasmatiche. E anzi, il fatto che lo si osservi nell'isoforma B ci fa pensare che sia l'intero recettore che in qualche modo viene internalizzato all'interno di queste vescicole. Invece nel caso dell'isoforma CYT2 non lo vediamo. In questo articolo non ci fanno vedere il dato, ma ci dicono che risultati simili sono stati ottenuti anche con costrutti di RB4 senza il tag, quindi senza il dominio HA, e che l'hanno osservato anche in cellule diverse, quindi non solo nelle cellule COS7, ma anche nelle cellule ILA, nelle NIH33 e nelle MCF7. Questo immagino l'abbiano fatto perché è probabile che i referee di questo articolo gli abbiano chiesto di andare a verificare questo fenomeno non solo nelle COS, ma in altre linee, perché appunto poteva essere un fenomeno legato a questo tipo di cellule, invece era interessante scoprire se era un fenomeno legato, cioè se era un fenomeno più generale. E lo stesso. Appunto, non ci fanno vedere il dato, ma ci dicono che anche in assenza di tag osservano questo fenomeno. E questo è importante perché mettere questo dominio tag può influenzare in qualche modo il comportamento dei recettori. Perché chiaramente per mettere questo dominio spesso viene tolto un pezzo del recettore. Se questo pezzo del recettore ha una qualche influenza nella regolazione della sua attività, l'aggiunta di un dominio estraneo può interferire. Invece, osservare lo stesso fenomeno con il tag e senza tag è importante. Allora, quello che poi fanno in questo esperimento erano andati a vedere separatamente i quattro recettori. Decidono di andare a esprimere entrambi due di queste isoforme. Quindi, mentre qui le quattro isoforme sono trasfettate una per una in cellule diverse. Qui nelle cellule COS trasfettano l'isoforma di membrana C1 taggata col dominio HA, che poi vanno a rivelare con un anticorpo marcato in rosso, e insieme le co-trasfettano con un costrutto RB4 di membrana ACIT2 taggato col dominio MYC, che vanno a riconoscere con un anticorpo coniugato a un colorante verde. In questo modo possono confermare il dato che hanno visto prima, quindi vedono marcato in verde, vedono una marcatura verde diffusa dovuta probabilmente all'espressione in membrana del recettore di membrana ACIT2. E gli spot citoplasmatici li vedono solo sulla proteina rossa, quindi sulla proteina corrispondente all'isoforma C1. Quindi anche esprimendo in contemporanea questi due recettori, vedono che l'isoforma C1 preferisce, cioè, va a localizzarsi all'interno di vescicoli citoplasmatiche, invece l'isoforma CIT2 rimane soprattutto sulla membrana. Allora ipotizzano che queste vescicole siano coinvolte nel fenomeno che coincidano con vescicole endosomiali, e che quindi abbiano a che fare con la degradazione delle proteine, e allora vanno a osservare se queste vescicole colocalizzano con dei marker noti dalla letteratura coinvolti nelle vescicole endosomiali. E quindi sanno dalla letteratura che RAB5 e RAB7 sono dei marker delle vescicole endosomiali. RAB5 è un marker delle vescicole endosomiali precoci, RAB7 è un marker delle vescicole endosomiali tardive, e quindi utilizzano un microscopio confocale che permette quindi di andare a vedere la localizzazione delle varie marcature per andare a vedere se le vescicole che osservano con CIT1 corrispondono a vescicole endosomiali o se sono vescicole di altro genere. E vanno a vedere. Nell'esperimento che vediamo qua, questo è C1, quindi in rosso vanno a vedere C1, in verde vanno a vedere RAB5, purtroppo non si vede molto bene, ma vi metterò online la presentazione. Se preferite, se, anziché il PDF, preferite che vi metta online la presentazione PowerPoint, che forse si può ingrandire meglio, no? Oppure io metto PDF e poi se non lo vedete bene me lo dite e vi metto l'altra versione. Di solito mettiamo la versione PDF della presentazione perché occupa meno spazio per non fare dei file troppo grossi. Comunque, se vanno a vedere C1 e RAB5, vedono che in molti punti c'è la colocalizzazione. Quindi, questa è un'unica cellula in cui vedono in azzurro il DAPI che va a colorare il nucleo, in rosso RB4 C1, in verde RAB5. Quando sovrappongono le tre immagini, vedono che ci sono degli spot gialli che corrispondono alla colocalizzazione tra RB4 e C1 e RAB5. E questa colocalizzazione aumenta se stimolano con la neuroregulina per 5 minuti, quindi anche qui RB4, RAB5, e se sovrappongono le immagini vedono con la colocalizzazione. Invece nel caso di CIT2 non c'è. CIT2 si osserva soprattutto in membrana, Arabo 5 lo si osserva soprattutto a livello citoplasmatico, quando si sovrappongono le due colorazioni non si osserva colocalizzazione. E quindi si conferma l'ipotesi che queste vescicole che si osservano con l'isoforma C1 corrispondano a vescicole endosomiali. E lo stesso dato lo osservano usando un altro marcatore delle vescicole endosomiali che si chiama Arab7. E quindi anche in questo caso, quando vanno a sovrapporre le immagini, vedono che molte vescicole marcate con l'anticorpo anti-Rb4 corrispondono alle vescicole marcate con l'anticorpo anti-Rab7. Ovviamente non c'è totale colocalizzazione, perché molte vescicole di endosomiali non conterranno Rb4 ma conterranno altre proteine, però si osserva un elevato numero di vescicole gialle che corrispondono alla colocalizzazione dei due. Invece questo non si osserva quando si trasfettano le cellule con CIT2. In questo caso le vescicole verdi rimangono, sono solo verdi e non si osservano vescicole rosse, o si osserva molto meno. Allora, quello che fanno questi autori è andare a capire con che velocità Rb4 viene degradato. Perché hanno visto che Rb4 e questo marcatore delle vescicole colocalizzano. Vogliono vedere se questo corrisponde a un'elevata velocità di degradazione. E allora scelgono di utilizzare un protocollo di stimolazione delle cellule con lo iodio. Scusate, con la neuregulina marcata con lo iodio 125. E quindi stimolano le cellule con lo iodio. Vedete, qua c'è il protocollo. Qua mi dice che le cellule vengono incubate per 1, 5, 10 o 15 minuti con lo iodio, scusate, con la neuregulina 1 marcata con lo iodio 125. E poi in parallelo fanno un esperimento di controllo anche con l'EGF marcato con lo iodio. Perché dalla letteratura sanno già che l'EGF, attivando l'EGF receptor, viene internalizzato e degradato. Quindi questo è un controllo positivo per capire che l'esperimento è stato fatto nel modo corretto. Cioè, dai dati di letteratura sanno che l'EGF receptor e l'EGF vengono internalizzati e degradati e quindi fanno questo esperimento di controllo. Invece l'esperimento vero e proprio è con l'isoforma CIT1, che è questa che vediamo in nero, e l'isoforma CIT2, che è quella tratteggiata, quindi stimolano per tempi diversi. Per cui mi dice che le cellule vengono lavate una volta col PBS, dopodiché vengono lavate con un buffer acidico e lisate con questo tampone. Quindi vengono stimolate per tempi diversi, praticamente subito dopo lisate, e poi nel passaggio successivo dicono la rete. Che appunto in qualche modo vanno a quantificare quanta radioattività viene internalizzata dalle cellule e quanta radioattività è rimasta nell'ambiente esterno, perché vogliono capire quanta neuregulina marcata con il radioattivo è stata incorporata dalle cellule e trascinata all'interno delle vescicole citoplasmatiche. E quello che vedono è che se vanno a misurare la radioattività citoplasmatica delle cellule che esprimono CIT1, diciamo, l'andamento della curva segue questo percorso, mentre se utilizzano delle cellule marcate con CIT2 non c'è incorporazione della neuregulina marcata. E sapendo osservando questa curva vedono che è molto simile a quella dell'EGF receptor e dell'EGF, e sanno dalla letteratura che appunto l'EGF receptor in seguito al legame con il ligando viene internalizzato e degradato. E quindi quello che deducono da questo esperimento è che appunto l'isoforma C1 cattura il ligando e viene internalizzata. E poi fanno un altro esperimento, quindi in questo primo esperimento, scusate, torno su un attimo, vanno semplicemente a misurare quanta neuregulina radioattiva è incorporata dalla frazione citoplasmatica delle cellule. In questo esperimento invece fanno un esperimento di biotininazione. Non so se avete già visto esperimenti in cui viene usata la biotina per marcare proteine di membrana. Vi è già successo di vederlo in qualche articolo? Come tecnica per discriminare tra proteine di membrana e citoplasmatiche? L'avete già trovato? No. Allora, quello che viene fatto se si vuole discriminare tra le proteine della membrana e le proteine del citoplasma, si trattano le cellule con la biotina. La biotina è una proteina che va ad aderire in maniera uniforme sulle proteine di membrana. Adesso vi leggo il protocollo, così avevo messo su tempo il protocollo nei dettagli per immaginare come si fa. Quindi le cellule COS vengono trasfettate con i costrutti che codificano per Rb4 di questa membrana ACIT1 o Rb4 di questa membrana ACIT2. Vengono starvate, ossia vengono tenute in terreno senza siero, e poi stimolate con la neuregulina per 0, ossia niente, 5, 15 o 30 minuti. A questo punto, dopo tempi diversi di stimolazione con la neuregulina, vengono messe in ghiaccio, in questo modo si bloccano tutte le attività della cellula e si trattano le cellule con la biotina per 45 minuti. La biotina è appunto un reagente che va a legarsi a tutte le proteine di membrana. Quindi tutto l'Rb4 che è esposto in membrana verrà legato dalla biotina in maniera specifica, una proteina che si lega in maniera specifica a tutte le proteine della membrana. Dopodiché estraggo tutte le proteine della cellula, quindi membrana, citoplasma, nucleo, e quello che si fa è un'immunoprecipitazione. Quindi vedete, qua c'è scritto che l'Rb4 associato alla superficie della cellula e biotinilato viene osservato mediante immunoprecipitazione anti-Rb4, quindi verrà fatto un esperimento di IP anti-Rb4. L'immunoprecipitazione anti-Rb4 tirerà giù al fondo della provetta tutto Rb4, sia quello sulla membrana cellulare, sia quello citoplasmatico, sia quello eventualmente nucleare. Poi l'Rb4 immunoprecipitato viene corso su un gel, quindi tutto l'Rb4 correrà, ma per capire quale frazione era in membrana utilizzerò una proteina che ha molta affinità per la biotina che si chiama avidina. Infatti qua mi dice che viene utilizzato un kit che si chiama VectaStain ABC Kit. Sarà un kit che contiene l'avidina e quindi sulla membrana. Cioè, dopo aver corso le proteine nel Western blot, nel Western, le proteine vengono blottate su una membrana e questa membrana verrà decorata con l'avidina coniugata, non so se è un colorante o qualche cosa che mi permette di vedere le bande che vengono riconosciute. E quindi le proteine che io vedrò su questo Western blot sono le proteine che sono state biotinilate, ossia le proteine che erano in membrana. E quindi se andate a vedere queste bande, vedete che con l'isoforma CT1 al tempo 0 abbiamo una certa quantità di proteine biotinilate, quindi espresse in membrana. 5 minuti dopo un pochino di meno, 15 minuti dopo un pochino di meno, 30 minuti dopo ancora meno. L'intensità di queste bande è stata quantificata e messa su questo grafico. Come dice, su questo grafico è andata espressa la quantità di Rb4 in percentuale biotinilata. Quindi qui non ci fanno vedere il dato, ma sicuramente saranno andati a fare non solo un Western blot utilizzando la vidina per misurare quanta proteina biotinilata c'era, ma avranno anche fatto un Western blot anti-Rb4 per sapere in tutto quanto Rb4 c'è. Quindi non ce lo fanno vedere, ma ci saranno altre due strisce in cui avranno la banda corrispondente a Rb4 e saranno andati a vedere quanta la considereranno il 100% di proteina biotinilata e saranno andati a vedere quanta proteina biotinilata c'è al tempo 0 e quanta ai tempi successivi. Quindi questa è la quantità di proteina biotinilata per CIT1, invece per CIT2 è più o meno stabile, vedete i punti sono questi. Dopo 30 minuti in realtà inizia a scendere, perché co comunque anche l'isoforma CIT2 sarà sottoposta anch'essa a fenomeni di degradazione, ma non così veloci come quelli che si osservano nell'isoforme CIT1. E poi qui invece fanno un altro saggio. Nel saggio che abbiamo visto prima veniva data la neuregulina marcata con lo iodio 125 e si misurava quanto iodio era incorporato dentro la cellula. In questo caso fanno un altro saggio, ossia, è scritto qua sotto protocollo, le cellule COS vengono trasfettate sempre con i soliti costrutti A e B, scusate, jus a membrana BCIT 1, jus a membrana BCIT 2, o il recettore GF di cui conoscono il comportamento. E a questo punto le cellule vengono marcate con metionina, cioè vengono trattate con metionina marcata con lo zolfo 35. Poi c'è scritto che vengono lavate, quindi l'eccesso di metionina non marcata e non incorporata viene tolto dalla piastra di coltura. E poi al tempo 0, 2, 4, 6 ore dopo l'incorporazione della metionina vengono estratte le proteine. E poi le proteine vengono immunoprecipitate, anti-IGF receptor, che è il nostro controllo, o anti-RB4. Allora, che cosa vado a vedere quando do la metionina marcata con lo zolfo 35? Cosa serve? In questo caso, perché con la neuroglina marcata avevo una misura di quanta proteina veniva incorporata dentro, cioè quanta proteina passava dalla regione della membrana alla regione citoplasmatica. Invece se io do la metionina è un aminoacido, se do un aminoacido marcato radioattivamente, che cosa posso misurare? E se poi lo tolgo e vado a misurare a tempi diversi, vado a estrarre le proteine a tempi diversi, questo aminoacido dove verrà incorporato? Che molecole va a marcare? Secondo voi? Dite pure laggiù. Se voi somministrate un aminoacido radioattivo alle cellule, in quali molecole andrete a ritrovare questo aminoacido radioattivo? Nelle proteine. Come? Sì, nelle proteine sintetizzate. Quindi dando alle cellule questo substrato, adesso qui non c'è scritto per quanto lo danno, ovviamente non sarà pochi minuti, bisogna dare il tempo a queste proteine, alle proteine che vengono sintetizzate, di incorporare questo aminoacido radioattivo. In questo modo marco una popolazione di proteine, cioè quelle che sono state prodotte in una certa finestra temporale, che adesso qui nei piccoli materiali metodi che ho messo non è indicata. Quando io lavo via l'eccesso di radioattivo, elimino appunto gli aminoacidi liberi che possono essere incorporati, e a quel punto, appunto, è la cosiddetta tecnica del pulse chase, cioè in qualche modo io fotografo la situazione al tempo zero, ossia marco tutte le proteine che vengono incorporate in quella mezz'ora, in quell'ora in cui ho dato questa metionina. A questo punto non do più metionina radioattiva e quindi tutte le proteine che osserverò da quel momento in poi sono le proteine che hanno incorporato la radioattività al tempo zero. E quindi questo è un modo per valutare la stabilità delle proteine, perché sicuramente la cellula continuerà a produrre altre proteine nel tempo. Immaginiamo appunto, qui si sta parlando di RB4, anche se non c'è più la metionina radioattiva, la cellula continuerà a produrre altre molecole di RB4, ma avendo marcato in una certa finestra temporale un certo numero di recettori con la metionina radioattiva, se io estraggo le proteine a tempi diversi, posso andare a misurare quanta proteina radioattiva è rimasta a tempi diversi. E quindi mi posso fare un'idea di quanto è stabile quel recettore, quella proteina. Quindi adesso questi Western blot non sono così chiari. Nel grafico si vede poi che c'è una diminuzione, ma devo dire non è così lampante il dato. Ma se vedete qui al tempo zero c'è una banda intensa. Poi dopo 2 ore la banda è un pochino meno intensa, dopo 4 ore un pochino meno intensa e dopo 6 ore ancora meno. Questo dato è messo qui su questo grafico, che ci dice quindi che dal tempo 0 al tempo 6 ore siamo passati da una quantità di proteina che è stata chiamata 100% a una quantità che è 40%. Quindi praticamente in 4 ore metà della proteina è stata degradata. Se invece andiamo a vedere la quantificazione di CIT2 sembra stabile, addirittura sembra aumentare, ma questo è dovuto all'errore dell'esperimento. Invece se si va a vedere le GF receptor, vedete che la banda delle GF receptor col tempo scende. Ed infatti le GF receptor ha una ha un comportamento molto simile all'RB4, isoforma CIT1. Quindi immaginate quindi di marcare le cellule, estrarre le proteine, correre sul gel di proteine. E con che tipo di anticorpo ho osservato queste bande? Che cosa ho dovuto fare per andare a vedere queste bande? Ho dovuto usare un anticorpo oppure, cioè, che tipo di tecnica devo usare per osservare quanta proteina mi è rimasta? Come? Sì. In questo caso non serve l'anticorpo, proprio perché sto usando delle proteine radioattive, quindi sto utilizzando proteine che hanno incorporato lo zolfo 35. Se io faccio il Western blot anti-RB4, lo scopo dell'esperimento viene perso, nel senso che vedrò tutto l'RB4, sia quello marcato con lo zolfo 35, sia tutto quello che è stato prodotto nelle ore successive alla marcatura. Invece, lo zolfo 35 appunto è un radioattivo. Se io trasferisco le proteine dal gel a una membrana e poi in camera oscura lo metto a contatto con una lastra radiografica, dopo un certo tempo riuscirò a vedere un segnale dovuto alla radioattività incorporata da queste proteine. Quindi queste sono lastre ottenute non utilizzando un anticorpo, ma cioè sfruttando la radioattività delle bande. Quindi, appunto, questo è un esperimento in cui si osserva la degradazione perché si ha da prima una marcatura delle proteine presenti a un certo momento, poi si va a vedere come questa scende nel tempo. Invece c'è un altro modo per misurare in qualche modo la degradazione delle proteine, e questo consiste nel dare alle cellule un reagente che blocca la traduzione. E quindi in questo esperimento che vedremo, le cellule vengono trattate per tempi diversi con la cicloesimide, che è una sostanza che blocca la sintesi proteica. E quindi anche qui ho messo i dettagli dei materiali e metodi. Quello che fanno è trasfettano le cellule COS con RB4, IUXA membrana A, CIT1 o RB4, IUXA membrana A, CIT2. Quindi trasfettano queste cellule, prepareranno quattro piastre di cellule trasfettate con un costrutto, quattro piastre di cellule trasfettate con l'altro costrutto. Poi nella piastra che chiamano 0 non danno nulla. Nella piastra che chiamano 2 trattano per 2 ore con 100 micromolare cicloesimide. Nella piastra che chiamano 4 andranno a mettere 4 ore con la cicloesimide e nella piastra che chiameranno 6, 6 ore con la cicloesimide, quindi per ogni punto dovranno avere una piastra indipendente. Quindi a 0, 2, 4, 6 ore di trattamento con la cicloesimide vanno a estrarre le proteine. E quindi in questo modo, mentre usando il radioattivo avevano marcato tutte le proteine prodotte in un certo momento, poi erano andati a vedere come scendeva questa popolazione di proteine marcate, qui hanno bloccato tutta la sintesi proteica. Quindi non solo di RB4, ma di tutte le proteine prodotte nella cellula, e vanno a vedere quanto è stabile il recettore CIT1, il recettore CIT2 in queste cellule, sapendo che grazie a questo trattamento con le cicloesimide non ne viene più prodotto di recettore. Quindi se andiamo a vedere nell'isoforma CIT1, al tempo zero c'è una certa quantità di proteine, poi le cellule non ne producono più di proteine. E quindi vediamo che a 2 ore diminuisce un po', 4 ore diminuisce ancora, 6 ore ancora di più. E quindi si dimostra che la degradazione di questa proteina ha una certa velocità. Poi ovviamente si può quantificare l'intensità della banda e capire qual è la percentuale di espressione della proteina ai tempi diversi. Invece con l'isoforma CIT2, anche qui viene data la cicloesimide e si va a vedere a tempo 0, 2, 4, 6 ore di trattamento. Anche qui c'è un pochino di diminuzione, per cui appunto comunque anche il recettore CIT2 dopo un certo tempo viene degradato, però la velocità è molto minore. Vedete che mentre qui a 6 ore non si vede quasi più recettore, qua se ne vede ancora. E quindi appunto quello che possono dimostrare è che le isoforme CIT1 vengono internalizzate in maniera molto più efficiente delle isoforme CIT2. e che questa, questa degradazione, che in qualche modo questa efficienza di internalizzazione è anche associata a una differenza di velocità di degradazione. Quindi ognuno di questi esperimenti ci ha dato qualche elemento per capire come si comporta in CET1 e CET2. Vi è chiaro questo esperimento con la cicloesimide? Allora, poi, a questo punto gli autori di questo articolo non sanno che il dominio CET1 può legare l'ubiquitina, cioè le tre ligasi, cioè quell'enzima che va a attaccare l'ubiquitina. Noi lo sappiamo perché abbiamo letto il titolo e ve l'ho anticipato, però gli autori di questo articolo sanno che il dominio CET1 è importante per l'attivazione della pietra kinase e basta, loro non sapevano che poteva legare altre proteine. E quindi ipotizzano che quella tirosina sia importante e che in qualche modo la PI3 kinase possa avere un ruolo nella degradazione del recettore. E questo perché sanno comunque dalla letteratura che in altri modelli cellulari che loro citano, quindi citano articoli di altre persone che hanno visto che la PI3 kinase può avere un ruolo nella degradazione delle proteine. E quindi loro immaginano che anche in questo caso sia la PI3 kinase che vada a attivare delle vie che portano alla degradazione. E quindi preparano un costrutto che chiamano CET1Y1056F. Quindi loro sanno, da quando è stata scoperta l'isoforma CET1, è stato visto che contiene una tirosina che può legare la PI3 kinase, e loro dicono andiamo a mutare questa tirosina, la trasformiamo in una fenilalanina e andiamo a vedere cosa succede se la PI3 kinase non può più legarsi. E quindi quello che loro fanno è vanno di nuovo a fare osservazioni di immunocitochimica, vanno a ripetere un esperimento che avevamo già visto, sia di espressione in contemporanea di CET1 e CET2 nella stessa cellula COS. Abbiamo visto prima l'immagine ingrandita, se si esprimono CET1 e CET2, CET1 si localizza soprattutto nelle vescicole e CET2 soprattutto in membrana. Se vanno a trasfettare in contemporanea il costrutto CET1 con la tirosina mutata e CET2, vedono che c'è colocalizzazione tra queste due isoforme, quindi CET1 si comporta come CET2, non osserviamo più la localizzazione nelle vescicole. E quindi gli autori dell'articolo immaginano che sia la PI3 kinase responsabile di questo fenomeno, cioè loro dicono abbiamo mutato la tirosina coinvolta nell'attività della PI3 kinase, quindi è probabile che sia la PI3 kinase a mediare la localizzazione di questi recettori in queste vescicole. Essendo quasi le 11 mi fermerei qua e poi comunque l'articolo ve lo metto online, ma andiamo avanti lunedì.